Bartolozzi, Benelli assente giustificato, Berselli, lo vedo, sì, Bianchi,
assente giustificato,
Biffoni, assente giustificato, Calussi, Capasso, Carlesi, sì, De Rienzo,
assente giustificato, ma arriva più tardi.
Cenni,
assente giustificato.
Assente giustificato. Garnier, assente. Giugni, La Vita, Lombardi, Longo. Longo dov'è?
Longo arriva più tardi.
Assente. Longobardi, Mennini, assente. Milone, Mondanelli, assente. Napolitano, Pieri, Rocchi, Roti, Santi, Sansò, assente giustificato, Sapia, Sciumbata, Silli, sì. Tassi, Tropepe, Vannucci e Verdolini.
Presente, Verdolini presente.
Sì, la vedo. Bene, c'è il numero legale presente.
C'è il numero legale, se trovate posto e si dà inizio alla seduta, e fra l'altro è una seduta anche piuttosto corposa. Grazie. Noi ci siamo. Per cortesia, guardate se avete inserito per bene i badge, perché a qualcuno no. Grazie Paolo. Grazie, do la parola alla consigliera Lombardi per la lettura dell'articolo 68. Grazie consigliera.
Sì. Grazie Presidente, buonasera a tutti. I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni in qualsiasi forma di conversazione o comunicazione o a sequestro di corrispondenza.
Grazie, consigliera. Oggi, come deciso alla conferenza, è il primo consiglio utile per poter commemorare il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, una delle figure più rappresentative della politica italiana. Ciampi, oltre a essere stato Presidente della Repubblica, è stato Governatore della Banca d'Italia e oggi noi pensiamo sia doveroso e fare un momento di commemorazione. Ciampi è stato un presidente che non solo ci ha lasciato un patrimonio di onestà e di sapere, ma è stato un uomo di cultura eccezionale, con un spiccatissimo senso del dovere che ha messo poi al servizio del nostro paese. Storica fu la visita del presidente a Prato nel 2002, se non mi sbaglio, in occasione dell'inaugurazione del Museo della Deportazione e della Resistenza. Do la parola al capogruppo Milone per la minoranza per fare un momento di commemorazione e dopo al consigliere Carlesi. Grazie.
Sì, grazie Presidente, ma giusto brevissimo, anche perché ricordare, non so se c'era qualche collega qui sui banchi di allora, quando ci fu la visita del compianto Presidente della Repubblica Azeglio Ciampi qui a Prato, ebbe piacere e l'onore di riceverlo allora in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, e proprio lì, quel posto ci fu, ecco, forse Massimo se lo ricorda, era sui banchi, ci fu il mio intervento, diciamo, per accogliere il Presidente che era venuto nella nostra città. E credo che era da un po' di anni che Prato non ospitava un Presidente della Repubblica. È stato un piacere, ripeto, credo, per me poterlo averlo ricevuto nella funzione, come dicevo, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, e credo anche per la città, per la statura e quindi per la figura che rappresentava. Fu una giornata molto intensa, ricordo bene, si iniziò qui con l'accoglienza, poi proseguì a Figline praticamente in occasione della deportazione, e devo dire che ha lasciato anche un ottimo ricordo in città questa sua visita. Lo commemoriamo adesso anche perché per tempi tecnici è sicuramente, ripeto, ha rappresentato anche per la nazione una figura molto importante, un economista di rilievo.
Grazie capogruppo Milone, do la parola al consigliere Carlesi. Grazie consigliere.
Sì, grazie Presidente. Carlo Azeglio Ciampi io credo possa essere ricordato nella storia della nostra Repubblica per diversi motivi, ma soprattutto credo per la sua grande personalità e per il suo grande servizio allo Stato. Uomo molto schietto, un uomo sicuramente di un carattere anche asciutto, però capace anche di tante sensibilità. Un uomo che aveva militato nel Partito di Azione, un uomo che aveva fatto una grandissima scelta, coraggiosa, non soltanto per se stesso, ma anche per i suoi soldati, perché da ufficiale l'8 settembre del 43, di fronte alla scelta fra mantenere la fedeltà all'Italia e dare la fedeltà alla Repubblica di Salò, non ebbe dubbi e mantenne forte la fedeltà all'Italia. Ed ebbe lui e i soldati, e i suoi soldati ebbero conseguenze anche, perché furono sopportarono anche momenti anche difficili proprio da parte delle truppe tedesche. Dicevo, servitore dello Stato, uomo delle istituzioni. Ricordiamo i suoi passaggi nel governo, dal ministro del Tesoro, dal ministro dell'Economia, al presidente del Consiglio, uomo che sapeva dialogare, sapeva scegliere collaboratori capaci di dialogare. Ricordo un momento anche fondamentale, difficile per l'Italia: si inventò la concertazione come forma di rapporti con i sindacati, con le forze economiche. Trovò dei momenti anche di dialogo su quelle potevano essere le scelte più complicate, più difficili, e lo sapeva fare con quella sua pacatezza, con quella sua autorevolezza, che non gli mancava mai nel suo modo di procedere. Era una figura che effettivamente dava questo anche di dimensione immediata. E è stato anche l'uomo che ha fatto riscoprire il significato della Repubblica dal Presidente della Repubblica. E guardate bene, insieme al significato della Repubblica, il significato della bandiera come momento di riconoscimento, di aggregazione per tutti gli italiani, e il momento dell'inno d'Italia come punto di aggregazione. È stato anche il Presidente della Repubblica ha voluto che fossero riconosciuti come valorosi combattenti per la libertà quei militari che l'8 settembre del 43 rifiutarono l'adesione alla Repubblica di Salò e che poi sono stati deportati, per esempio, in Germania nei lavori forzati, e ha voluto che si riscoprisse questa pagina di storia importante. Quando è venuto a Prato, il 10 aprile del 2002, io ebbi l'onore, incaricato dal sindaco Mattei, di seguire la visita e di organizzarla nei giorni precedenti. Erano giorni molto intensi per la preparazione, però c'era un punto fermo, lo diceva prima il collega Aldo Milone, c'era un punto fermo. Il Presidente della Repubblica, quando veniva nelle città, Ciampi voleva il contatto con la gente, voleva il contatto diretto, non gradiva grandi misure di sicurezza, e quindi c'era questo equilibrio da trovare, perché era il Presidente della Repubblica, ma nello stesso momento non voleva misure di sicurezza severe. Quindi io ricordo con gli uomini della sicurezza del Quirinale si dovettero inventare tutta una serie di scenari, e noi avemmo la richiesta delle scuole per essere presenti quella mattina in centro. Il maggiore che seguiva i problemi di sicurezza ci disse non più di 1500, e in realtà ne portammo 3500 in centro, fra via Ricasoli, piazza del Comune, via piazza San Francesco. E l'accoglienza fu data a Ciampi quando è arrivato in via Ricasoli, fu una cosa unica, credo, tant'è che la signora Franca era accanto, glielo fece notare, e perché partì immediato il coro dei ragazzi che cantò in via Ricasoli l'inno. Faceva brividi questa cosa, perché effettivamente era bella tosta, e Ciampi lo gradì tantissimo, perché vedeva veramente la vicinanza delle persone. La vicinanza è poi lui ha saputo fare emergere con forza nell'incontro con i consiglieri comunali in questo consiglio, come diceva Aldo, con questa cordialità, con questa volle stringere la mano a ognuno, salutare personalmente. Addirittura il sindaco Mattei presentava ad uno e si fermava anche a commentare le battute con quella tipica livornesità della botta e risposta. Al finire invece la cosa fu di tutt'altro tipo. L'uomo delle istituzioni si sciolse completamente, perché trovò la presenza delle persone che lui ovviamente sentiva per l'età molto vicine, e quindi gli ex deportati, gli ex partigiani, gli ex combattenti. Fu una serata di abbracci, nel vero senso della parola, ma fu una serata dove il Presidente della Repubblica seppe lanciare dei messaggi molto forti. Io ricordo il periodo storico, era il 2002, noi da pochissimo eravamo entrati nell'euro, c'era un momento, era stato un momento difficile, era un anno e due anni scarsi, e c'era un momento difficile da superare anche come economia. Lui seppe lanciare in quell'occasione un messaggio forte, era quello che, avendo davanti questi uomini che avevano combattuto per la libertà e per un'Italia libera e per la nostra Repubblica, pose questo confronto e ebbe a dire che lo spirito di oggi, 2002, doveva essere lo stesso spirito degli anni dal 43 al 45. Si doveva combattere per la nostra Italia, perché in questo momento era un momento talmente difficile, c'era bisogno dell'unità, c'era bisogno del sostegno e c'era bisogno dell'impegno da parte di tutti. Lo fece con una forza, con un'autorevolezza che veramente fece anche riflettere veramente tutti. Quindi, cosa dire, non possiamo altro che ricordarlo e ringraziarlo per questo suo impegno, per questo suo regalare all'Italia questa gran parte della sua vita, e dire che ovviamente l'Italia è potuto in questi anni andare avanti, io credo è grazie a figure come la sua, che sicuramente si pongono al di sopra della media, della capacità, delle volontà, ma soprattutto del servizio all'Italia e a tutti gli italiani. Quindi un grazie veramente di cuore a quest'uomo coraggioso, quest'uomo di grande valore, che ha avuto anche la fortuna di trovare accanto a sé e di avere accanto a sé una donna di grande forza come la donna Franca, come la signora Franca, che quando l'accompagnava faceva vedere chiaramente la sua presenza, ma era una presenza al di là di qualcosa pittoresca, in realtà era una presenza molto 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 forte, molto molto vera e quindi molto schietta. Quindi io direi che da parte nostra, del nostro gruppo, la nostra maggioranza, anche credo anche a nome della collega Rosanna Sciombata, un nostro grazie di cuore alla figura di Carli Azzero Ciampi.
Grazie consigliere, chiedo un minuto di silenzio a tutto il consiglio. Grazie. Do la parola all'assessore Barberis per la prima question time. Questione sul guasto della piscina di Via Marradi, scritta dalla capogruppo del Movimento 5 Stelle Silvia Lavita, che ci chiede di sapere se sono in previsione i lavori strutturali per risolvere definitivamente il problema della piscina in oggetto. Grazie assessore Barberis.
Sì, allora ringrazio la consigliera Lavita per questo, per il gruppo, per questo question time che permette di fare un po' di chiarezza. Allora, il guasto è stato un guasto allo scambiatore, che di fatto ha imposto è stato riparato in due giorni, quindi la piscina è stata chiusa venerdì e sabato 23 e 24 settembre, domenica 25 settembre è stata aperta. In realtà, come sapete, sulle piscine sono in corso diversi interventi, ci sono circa 100.000 euro di interventi in questo momento sulle piscine, divisi nelle diverse tipologie di intervento, cioè il progetto è stato approvato alla fine dell'estate, quindi sono stati fatti tutti gli interventi nel periodo estivo, quelli che erano necessari nelle vasche, quindi per capirci quelli senza acqua sostanzialmente, sono stati conclusi. Sono in corso i lavori che riguardano gli interventi invece sugli spogliatoi, quindi ci sono diverse tipologie di interventi, vasca, spogliatoi, infissi e interventi appunto impiantistici. Quelli sulle vasche sono conclusi perché devono essere fatti nel periodo estivo, quelli invece sugli spogliatoi sono in corso e sono praticamente finiti, sono manutenzioni chiaramente straordinarie, quelli sugli infissi sono in fase di gara e ci sono interventi tecnologici che riguardano tutti e cinque i plessi, tra cui anche questo, che sono anche questi in fase di gara. Per capirci, il cosa deve essere fatto qui, deve essere sostituito la sostituzione dei filtri, che consiste nella sostituzione di una cisterna in vetro resina, quindi sono lavorazioni in corso in questo momento.
Grazie assessore, do la parola al capogruppo per dire se è soddisfatto o meno della risposta. Grazie.
Grazie Presidente, sì, sono soddisfatta. Da quello che mi pare di capire sono lavori comunque che risolveranno definitivamente il problema, cioè non sono lavori rattoppo, perché ci sono stati detti che questo problema si è ripetuto varie volte durante, insomma, che si ripete durante il corso dell'anno, quindi se saranno, insomma, come mi ha detto, lavori strutturali, bene, grazie.
Grazie consigliere. Do la parola daremo la parola al vice sindaco Faggi per rispondere alla question time relativa all'ordinanza per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della prostituzione, iscritta dal capogruppo La Vita, che ci chiede come l'amministrazione, di sapere perché l'amministrazione non fa rispettare l'ordinanza che vieta sul territorio di intrattenere o contrarre prestazioni sessuali. Do la parola al vice sindaco. Grazie.
Allora, la consigliera fa riferimento all'articolo 30 del regolamento di polizia urbana, immagino, che punisce appunto gli attori, per così dire, attivi e passivi del fenomeno di prostituzione. In effetti nel 2016 le multe elevate ai sensi dell'articolo 30 sono state 4, a fronte di una quindicina nel 2015. Però è anche di tutta evidenza che il tema vero rispetto alla questione della prostituzione sia lo sfruttamento e la tratta, che credo sia l'elemento su cui concentrare l'attenzione e la verifica da parte delle istituzioni. E da questo punto di vista non può sfuggire l'azione di messa in atto di controllo, verifica, istruttoria messa in campo dalla polizia, anche dalla polizia municipale, che ha consentito in via Fra Bartolomeo il sequestro di un appartamento, di più appartamenti che erano legati al giro della prostituzione. Credo che il tema sia questo: pensare che la multa sia la soluzione, come già aveva avuto modo di dirle un'altra volta, credo che sia del tutto inefficace. Tra l'altro le do anche la notizia che dal 1 gennaio 2017 l'amministrazione comunale, avendo partecipato e avendo riformulato il bando del Dipartimento delle Pari Opportunità del Ministero degli Interni, ha ricalibrato il servizio e il percorso legato alla tratta, e dal 1 gennaio 2017 ci sarà un'unità di strada anche sul nostro territorio per cercare di intercettare le vittime di tratta, quindi dal 1 gennaio 2017.
Grazie, do la parola al capogruppo La Vita per dire se è soddisfatto o meno della risposta. Grazie consigliera.
Grazie Presidente, no, non sono soddisfatta. Allora, vice sindaco, sì, l'avevo già fatto una question tempo fa, fatto questa perché mi è venuto all'occhio il fatto che la multa e la sanzione sia stata fatta non dalla Polizia Municipale ma dalla Polizia Stradale. Allora, io come sa o come saprà, se non lo sa glielo dico io, la informo, noi il Movimento 5 Stelle è assolutamente a favore della legalizzazione della prostituzione, tant'è che un mesetto fa abbiamo presentato proprio una proposta di legge in Parlamento sulla legalizzazione della prostituzione, questo giusto per premettere la cosa. Però io ripeto, e l'ho già ribadito quando feci la scorsa question, che è cioè non si può vedere delle prostituse in piazza Mercatale, non, cioè, proprio è una cosa che non va bene, cioè, non va bene, nel senso, non va bene, non va bene in nessun altro posto della città, perché non va bene, ma a maggior ragione in piazza Mercatale, che sta diventando una cosa indegna. Io tutte le volte ci passo, che ci parcheggio tutti i giorni, mi vergogno di quello che è diventata quella piazza, non va bene. Quindi, nel senso, è chiaro che la sanzione non è la soluzione al problema, ed è che so anche benissimo che non è una cosa simpatica sicuramente per l'amministrazione comunale farla. Però se si parte dal concetto che non va bene avere delle prostitute a qualsiasi ora del giorno e della notte in piazza Mercatale, è una delle piazze che dovrebbe essere una delle piazze più belle del nostro centro storico, un bigliettino da visita, se si parte da questo presupposto, è inammissibile che a fronte di un'ordinanza e di un regolamento di polizia urbana nel 2016 siano state messe solo 4 multe, cioè anche al fine di contrastare quello che diceva lei sullo sfruttamento. Poi sicuramente con la repressione non si ottiene niente, siamo tutti d'accordo, non è quella la via e su questo siamo d'accordo, però ripeto, cioè, il degrado in cui versa piazza Mercatale oggi non è più rimandabile, quindi ben venga anche le multe ai clienti delle prostitute cinesi che transitano e che stanno lì in piazza Mercatale in centro storico, se no altrimenti questo regolamento cambiatelo e a meno, è inutile, stiamo qui a fare regole, regolamenti, se poi non c'è mai controlli e sanzioni su nessun argomento. Grazie.
Grazie al gruppo. E do la parola all'assessore Barberis per una mozione iscritta dalla consigliera Garnier sulla demolizione dell'ospedale Misericordia del Dolce, sulla la destinazione di dove saranno depositati i materiali derivanti dalla demolizione stessa. Grazie assessore.
Sì, allora, dunque, il intanto cerchiamo di capire bene quali sono i tempi. Il venerdì è stato decretato il vincitore del concorso del parco, no? La demolizione dell'ospedale spetta all'ASL. Ad oggi, da quello che sappiamo noi, l'ASL sta facendo la gara per la progettazione della demolizione. Quindi siamo in una fase assolutamente che non ha niente a che vedere con l'appalto. Cioè, ad oggi non esiste il progetto che prevede eventualmente anche dove eventualmente devono essere portati i materiali. Consideri questo, che il progetto della demolizione è praticamente un progetto di smontaggio in realtà, cioè si tratta di una demolizione cosiddetta sostenibile, il che vuol dire che la progettazione deve andare nella logica di determinare il minor materiale possibile che deve andare alle discariche, ma finalizzare tutto al riuso, quindi a quella che si chiama economia circolare, quindi a rimettere in circuito tutti quei materiali che sono riutilizzabili. Questo è normale nel caso appunto del rame, del ferro, del vetro, delle plastiche, eccetera. E quindi diciamo la progettazione sarà proprio finalizzata ad avere il meno materiale possibile che vada nelle discariche. Quindi io sinceramente in questo momento è una fase nella quale non esiste un progetto nel quale eventualmente sono identificati i materiali che andranno in discarica, no? Perché poi di questo si parla, perché poi dopo su questo dovrà essere fatta una gara di appalto per la demolizione, quindi siamo in una fase nella quale non è possibile dare una risposta.
Grazie assessore Barberis, 3 minuti alla consigliera Garnier per dire se è soddisfatta o meno della risposta. Grazie consigliera.
Allora, buonasera a tutti, sono parzialmente soddisfatta. Il cronoprogramma è stato pubblicato più volte sui giornali, quindi so benissimo che inizierà la demolizione dal 1 di gennaio 2017. Questo si parla, avvio di lavori di demolizione. La cosa che mi stupisce è che ancora non si sappia dove andranno a finire, quindi è vero ed è chiaro che non si dovrebbe e non si ha quindi conoscenza di chi farà questa demolizione. Mi auguro che non sia un sito che insomma già immagino che diventerà quello, ecco, anche perché lei mi parla di uno smontaggio del Misericordia e Dolce in modo ecosostenibile. Bene, vedremo quanto potrà essere ecosostenibile. Grazie.
Grazie consigliera Garnier. Rimango sul tema dell'ospedale, cambiando però oggetto. La question sempre della consigliera Garnier, riferito a quanto detto dal sottosegretario allo sviluppo economico, ospedale inadeguato, e si chiede alla nostra all'amministrazione comunale
che azioni ha intenzione di intraprendere per ovviare i problemi dell'ospedale Santo Stefano di Prato. Risponde l'assessore Biancalani. Grazie.
Sì, grazie Presidente. Ringrazio anche la collega Garnier che mi dà l'occasione di fare alcune puntualizzazioni su un argomento che più volte è stato trattato anche all'interno di questo Consiglio Comunale. E quanto affermato, diciamo, dal sottosegretario Giacomelli è un problema che noi siamo perfettamente a conoscenza da quando ci siamo insediati, tant'è vero che insieme al sindaco mi sono recato più volte personalmente dall'assessore regionale alla sanità Saccardi spiegandogli quali erano le situazioni presenti, diciamo, col nuovo nosocomio di Prato. Vorrei anche fare una precisazione qui, perché spesso ho sentito fare dei numeri e magari, ecco, colgo l'occasione anche per, come dire, per affrontare questo tipo di argomento. In realtà, rispetto a quello che è già stato detto, il numero dei letti dell'ospedale vecchio e dell'ospedale nuovo sono all'incirca analoghi, non c'è una differenza come spesso purtroppo leggo e sento qualcuno che dice alcune cose molto inesatte, perché quando l'ospedale, il vecchio ospedale fu chiuso, diciamo circa quasi tre anni fa, aveva poco più di 540 posti letto, cioè esattamente come oggi. Qual è la differenza vera? Perché effettivamente una differenza vera c'è, però è quella che il vecchio ospedale era più facilmente adattabile con i numeri, a differenza di quello di oggi. E cioè, per fare un esempio molto concreto, se eravamo in un periodo magari di epidemia varia, era più facile adattare il numero dei posti letto, per cui all'interno delle sezioni di medicina, dove c'erano dislocati 5 o 6 letti, se ne potevano dislocare a diversi altri prima di arrivare a un numero abbastanza rilevante in più. Quindi cosa che oggi non possiamo fare col nuovo ospedale. Proprio per questo, appunto, da quando ci siamo insediati ci siamo mossi proprio in questa direzione per far presente, soprattutto, e quello ribadisco è un problema che riguarda la regione Toscana, non tanto il comune di Prato, però giustamente ci siamo fatti interpreti e partecipi delle nostre preoccupazioni e le preoccupazioni anche della città, che per quanto riguardava soprattutto il numero dei posti letti. Quindi ecco che cosa abbiamo fatto in questo periodo. Abbiamo innanzitutto cercato di aumentare, appunto, il numero di posti letti soprattutto in area medica, perché il problema vero, poi se si va a ricondurre esattamente le cose nei loro termini precisi, la carenza si è verificata soprattutto in area medica, costringendo a volte degenti e pazienti a soggiornare all'interno del pronto soccorso magari per 10-12 ore eccetera. Questo, in questo periodo, proprio per far fronte a questa situazione, diciamo, di emergenza, sono state affrontate un paio di cose concrete. Una è quella dell'apertura, come più volte è stato detto, dell'apertura di 19 posti letto a Villa Fiorita, che, guardate, se voi vi capita ora di andare al pronto soccorso, vedete che perlomeno parzialmente il problema è un po' risolto. La situazione rispetto a 6 mesi fa è abbastanza migliorata. Ecco, se devo dire è risolta del tutto, direi una cosa non esatta, quindi diciamo che è abbastanza migliorata, perché sicuramente vi sostano meno barelle nel corridoio. Contemporaneamente sono stati iniziati i lavori al pronto soccorso, quando entrate nell'ala destra del pronto soccorso, ed è stata fatta una ripartizione diversa tra i letti dell'area medica e dell'area chirurgica, che praticamente ha ampliato ulteriormente i posti per quanto riguarda la medicina. Quindi direi che perlomeno in questi 2 anni, perlomeno da quando ci siamo insediati, siamo stati di pungolo costante per quanto riguarda l'amministrazione regionale, soprattutto per quanto riguarda, appunto, l'assessore Saccardi e il direttore generale Morello, al quale abbiamo più volte esposto queste problematiche chiedendo che fossero affrontate e fossero risolte. Poi vorrei vorrei ricordare anche alla consigliera Gardier e al Consiglio Comunale un altro intervento molto importante che è stato fatto, che è quello del raddoppio dei letti delle cure intermedie, cioè di quei malati che necessitano di cure più prolungate, per cui all'interno della palazzina ovest dell'ospedale, dove erano già presenti fin dall'inizio del vecchio ospedale, del nuovo ospedale, 12 letti di cure intermedie, attualmente vi sono 24 letti di cure intermedie.
Se chiude, assessore,
sì, chiudo rapidamente dicendo anche che c'è l'impegno da parte della direzione generale dell'azienda Centro, ASL Centro, di raddoppiare i letti delle cure intermedie, e noi pensiamo che entro la primavera dell'anno prossimo questo sicuramente lo potremo fare. E inoltre c'è in essere anche lo studio attualmente il riutilizzo di alcune vecchie strutture dell'ospedale per le quali si sta valutando appunto la staticità. Quindi ecco, direi che sicuramente le problematiche che sono state sollevate in questi giorni sono già da tempo all'attenzione di questa amministrazione, sono state assolutamente sottoposte all'attenzione dell'assessore regionale, quindi in attesa che ci vengano date risposte diciamo più compiute, sicuramente sono stati fatti passi in avanti rispetto al passato.
Grazie assessore Biancalani, do 3 minuti alla consigliera Garnier per dire se è soddisfatta o meno della risposta dell'assessore. Grazie.
Allora, non sono assolutamente soddisfatta, proprio zero, assessore. Mi spiace per lei perché le cose che ha detto già le conoscevo. Allora, io le risponderò punto punto. Cioè, lei mi dice che questo ospedale alla fine tutto sommato abbiamo fatto tanto, funziona, ma io sinceramente tutto questo grande funzionamento di questo ospedale non lo vedo. La prima cosa che le dico per quanto riguarda le cure intermedie, questa non è una bufala, ma è una bufala mega galattica, perché le cure intermedie vengono sottoposti soprattutto quelli che non sono i cosiddetti indigenti, quelli che non hanno magari un sufficiente sostegno, vanno in queste cure intermedie, vengono messi lì, la cura intermedia, quindi tra virgolette il posizionamento per la cura intermedia non funziona, lo so, e sta di fatto che spesso e volentieri i pazienti purtroppo si ammalano, e ci sono stati dei casi anche di polmonite, e lei lo sa, e quindi è inutile magari mi scuota la testa o mi dica di no, perché non è che mi posso mettere a fare nome e cognome qua in consiglio comunale. Per quanto riguarda il discorso appunto della carenza dei posti letto, è sorprendente che lei mi dica adesso stiamo cercando eventualmente di riutilizzare le vecchie strutture dell'ospedale, e quindi questo conferma quello che ho sempre detto, che forse era il caso di mantenere il vecchio ospedale come era, visto che avevamo dei reparti che erano completamente nuovi, pediatria, oculistica, ginecologia. E invece abbiamo voluto, oltre che pagare profumatamente questo ospedale, misericordia e dolce, abbiamo anche voluto ripagare altri 12 milioni, quando abbiamo invece un ospedale Santo Stefano che la Staldi probabilmente lo venderà, e quindi non sappiamo neanche poi dove andiamo a finire. Quindi, per quanto riguarda l'ospedale, le volevo anche dire che lei mi ha detto che vi siete mossi fin da subito con la direzione della Regione Toscana. Ma la cosa che mi sorprende è che alla fine siete sia qui che lì lo stesso partito. Mi sembra che non dialogate allora, ma com'è questa questione? Cioè, se viene il sottosegretario all'economia e dice è un ospedale inadeguato, ma lui fino a ieri dove ha vissuto? Su un pianeta? Un altro pianeta, Marte? È ovvio che questo ospedale è inadeguato, e lo sappiamo benissimo. I pazienti si lamentano, all'interno delle stanze si viene messo l'uomo con la donna e poi si tira un separé, e uno si trova nella stanza con accanto un uomo che magari ha problemi di qualsiasi tipo, ed è una situazione intollerabile nel 2016 tutto ciò, senza dire che c'è un pronto soccorso che poveracci coloro che ci lavorano, c'è solo da dire questo, perché sappiamo benissimo che a Prato non è il numero effettivo degli abitanti che conta, perché se fosse il numero effettivo degli abitanti già sarebbe sottodimensionato, ma il problema è di tutti i clandestini che abbiamo sul territorio, che poi si rivolgono al Servizio Nazionale Sanitario e che ne hanno giustamente diritto tramite il cosiddetto STP, quindi abbiamo il Servizio Nazionale, poi abbiamo tutti questi che ci intasano completamente l'ospedale, quindi assolutamente non è adeguato alla struttura. Poi le volevo dire,
Sì, chiude
anche,
per favore.
Sì, chiudo. Sono d'accordo anche con Giacomelli per il discorso che sì, effettivamente è inadeguato, bisogna spendere, lui dice. Cioè, tutti i soldi che si sono spesi per questo ospedale, che ancora mi sembra che non abbia avuto nemmeno il visto dai vigili del fuoco, il collaudo, dobbiamo spendere altri soldi. No, veramente mi sembra ridicola questa situazione, veramente ridicola. Quindi qui non è questione di rispondere o di spendere o di inadeguatezza, la questione è che questo ospedale è assolutamente inadeguato per la città di Prato. Grazie.
Do la parola all'assessore Alessi su due question time. Sugli scarti tessili, sì, su due question time. Le tratta tutte e due, sono scritte da due consiglieri comunali. Una è la consigliera Garnier e un altro è il capogruppo Milone. Gli faccio rispondere a tutte e due e poi mi dite se la risposta è soddisfatta o meno. L'oggetto è rifiuti speciali tessili, scarti del tessile gettati nel camion ASM. Grazie, assessore Alessi.
Sì, allora rispondo leggendo la nota di ASM, dopodiché invece vado a rispondere alle singole domande dei consiglieri. Allora, prima di tutto il compattatore ASM non si è recato presso, questa è la risposta di ASM. Il compattatore ASM non si è recato presso le confezioni cinesi per il ritiro dei sacchi neri, ma stava effettuando il servizio di raccolta porta a porta nel settore soccorso di cui Via Marengo fa parte. Il compattatore stava effettuando la raccolta del rifiuto non riciclabile, come previsto nel calendario, nel settore soccorso nel giorno di venerdì. Allo stato attuale i rifiuti tessili delle attività artigianali sono classificati come assimilati ai rifiuti urbani e possono essere conferiti insieme con i rifiuti indifferenziati, a differenza degli scarti di lavorazione provenienti dall'attività industriale. Il problema sta nella quantità di rifiuti che le ditte possono gettare, quantità che è calcolata in base ai metri quadrati della ditta. Il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, approvato con delibera del Consiglio Comunale, lo sapete, va bene? Che dal 1 gennaio 2017 ogni scarto tessile, anche se in piccole quantità, non sia più assimilato agli urbani e considerato speciale, non conferibile quindi nel circuito dei rifiuti urbani, ma gestito come rifiuto speciale, ritirato a parte con formulario di identificazione e dietro corrispettivo. Il problema dei conferimenti diretti da parte di alcune utenze che assaltano i mezzi per la raccolta sussiste e la SM è intervenuta in passato con proprio personale e in taluni casi anche con le guardie volontarie, al seguito dei mezzi che effettuano la raccolta. ASM sta impostando insieme all'amministrazione comunale e alla polizia municipale azioni per contrastare il fenomeno ed evitare, a seguito dell'entrata in vigore della disposizione, sia il conferimento di rifiuti nel circuito degli urbani che scarichi abusivi sul territorio. Rispondo sulla base di quello affermato da ASM. Allora, il problema è evidentemente nella deassimilazione del rifiuto, tant'è vero che il regolamento approvato va in quella direzione lì. In questo momento il cavillo normativo che impedisce azioni importanti è semplice, non esiste una quantità. Il singolo cinese ripreso nel video che butta nel cassonetto gli scarti tessili, in quel momento non butta un rifiuto speciale dentro, ma butta un rifiuto assimilato urbano per il regolamento attuale. Il regolamento nuovo serve per la deassimilazione, con tutti i rischi che ci siamo detti anche chiaramente in commissione, e imporrà sicuramente una maggiore attenzione, tant'è vero che è stata fin dall'inizio attenzionata la Polizia Municipale. Il servizio dopo la deassimilazione prevederà un affiancamento al camion dell'indifferenziato di una macchina di servizio di ASM, quindi una macchina di ASM affiancherà il servizio. In questo momento, appunto, questo è un rifiuto urbano assimilabile, quindi il motivo per cui tra l'altro il regolamento ci ha messo un po' di tempo è che lei sa che la deassimilazione porta delle variazioni importantissime anche alle ditte italiane di artigiane, quindi abbiamo fatto chiaramente nel corso dei mesi scorsi incontri con associazioni di categorie per fare un regolamento che fosse condiviso. Ora il regolamento entrerà in attuazione e chiaramente andremo in questa soluzione. Non esiste altro modo che il controllo sul territorio in questo momento, perché questo tipo di comportamento in seguito sarà a prescindere dalla quantità, anche fosse un solo sacchetto di scarto tessile, nel momento della deassimilazione sarà totalmente reato, mentre adesso non lo è.
Grazie assessore. Do la parola alla consigliera Garnier.
Allora, grazie per la risposta all'assessore. Non sono soddisfatta e sono anche sorpresa da quello che lei mi ha detto, ma la cosa che mi fa veramente sorridere è l'ultima, una delle ultime frasi che lei ha detto, poi arrivo al punto di quello che ho citato nella question time, cioè il servizio di raccolta dei rifiuti da parte dei camion di ASM sarà affiancato da una macchina di ASM. Ma qui sì, cioè siamo alla follia assoluta. Siamo alla follia assoluta proprio. Cioè, con quello che noi paghiamo, cittadini, la Tari, adesso dobbiamo fare un servizio, una macchina che seguirà i camion che andrà a raccogliere i rifiuti tessili. Ma siamo alla follia qua. Ma quanto ci costerà questa cosa? Allora, io non sono a governare. Se ero io a governare, le posso assicurare, caro assessore, che la cosa sicuramente non sarebbe più in questa situazione, perché i mezzi ci sono per poterle fare le cose. Siete voi che non le volete fare in modo assoluto. E la cosa più grave, alla quale lei non mi ha assolutamente risposto, e questo mi lascia davvero basita, e le dichiarazioni che ha fatto il direttore di ASM, che ha detto: non è un fatto nuovo né strano, non è così sporadico. Ma voglio dire, ma stiamo scherzando? Cioè, praticamente i lavoratori di ASM hanno subito una sorta di sequestro? Forse allora bisognava denunciarli. Cioè, voglio dire, ASM avrebbe dovuto prendere una posizione in questo caso, se già ce ne sono stati altri. Ma come mai, quando abbiamo fatto tutte le riunioni in commissione controllo e garanzia, questo problema non è mai saltato fuori? Come mai non c'è mai stato detto che ci sono dei soggetti che prendono i sacchi e li buttano dentro? Allora mi scusi, mi passi il termine, ma allora noi cittadini pretesi siamo degli emeriti fessi a metterci lì a raccogliere e la carta e il vetro e metti questo di qui e metti quello di là? Avete fatto anche le sanzioni in centro, aprendo i sacchetti alla gente in centro. Allora assessore, allora io l'ho ascoltata in silenzio religioso, evidentemente lei non sa che cosa vuol dire saper ascoltare, non è a conoscenza della parola ascolto. Io ho ascoltato, ascolti anche lei. Se no mi deve dare un altro minuto, perché sono interrotta continuamente l'assessore. Allora, ho capito benissimo qual è il problema dell'indifferenziato, perché forse lei, quando ancora non conosceva neanche la parola di rifiuto, io già mi occupavo di rifiuti, ha capito? Quindi il problema è molto diverso. Molto diverso. Inutile che mi rimandi al regolamento dei rifiuti speciali. Il problema c'è adesso, con un regolamento che è vero che è stato sottoscritto in consiglio comunale e approvato, ma che venga messa una macchina della ASM è una follia. È una follia questa.
Grazie mille. Do la parola a 3 minuti al capogruppo Milone per dire se sono soddisfatto o meno. Grazie, capogruppo.
Effettivamente, vado, mi posso permettere, assessore Alessi, mi fa tenerezza, mi faceva ridere il suo intervento, perché denotava proprio la difficoltà nel dare una risposta. Poi, tra l'altro, c'è anche una contraddizione evidente. Lei ha detto che quei rifiuti, cioè sono rifiuti normali, assimilati ai rifiuti. Guardi, mi tocca fare il difensore a questo punto dei cinesi. È quelli che hanno avuto sequestrato i camion, i furgoni, quando andavano a versare nei cassonetti, vuol dire che era un'operazione completamente regolare. Vuol dire che la multa, cioè, se fossero un po' furbi, si potrebbero attenere a questo tipo di risposta da parte di ASM ed impugnare le sanzioni. Uno, lei ha detto che non era usuale, cioè l'ASM le ha mandato una risposta, non era usuale. Lì abbiamo assistito dal video a un mero sequestro del mezzo. Cioè l'hanno bloccata, hanno detto ti devi prendere tutti i rifiuti e non c'è stata una reazione. Ma veramente qui stiamo dando i numeri, caro assessore, è incomprensibile. Io chiedo veramente innanzitutto, se come dice giustamente, l'ho letto anch'io,
che il direttore ha asserito che non è l'unico episodio, a questo, io le consiglio anche di fare un'indagine interna per capire se queste situazioni si sono verificate spesso. Guardi, assessore Alessi, se vuole le do sfogo anche dopo in separata sede, perché è assurdo quello che è successo, si è verificato, ne parliamo ed è assurdo, ma veramente è incomprensibile. Cioè, questi vengono presi d'assalto, chiusi, sequestrati, e qualcuno mi dice che è anche normale, regolare. Ma lasciamo perdere, via, oggi proprio si è caduto nel ridicolo. Cioè, un'amministrazione che ha perso attraverso una sua partecipata anche il potere di reagire a una situazione del genere. Cosa pretende, che mi ritenga soddisfatto? No, dovrei dire mi sono fatto una risata, purtroppo, ma una risata molto amara.
Allora, ho iscritto la question time sulle strade allagate e i sottopassi. Si chiede all'assessore Alessi e cosa stia facendo l'amministrazione comunale di concreto per evitare che ogni evento meteorologico si allaghino i sottopassi e si paralizzi la città. Grazie.
No, così non si può fare, guarda. Cioè, nel senso, hai detto una serie di sciocchezze, non si possono nemmeno replicare.
No, ma se vuoi. Sì.
Parla con lui, non parlavo con lui. Questione sottopassi. Allora, si chiede cosa stia facendo di concreto l'amministrazione per evitare in città ogni evento di insignificante portata dal punto di vista meteorologico, si allaghi, sottopassi, compresi, si paralizzi. Come sa il consigliere Capasso, gli ho già risposto anche in commissione, ho già risposto anche a questa questione, però chiaramente la ripeto al Consiglio. Allora, al di là di fatto della definizione insignificante, che non c'entriamo, tanto non siamo d'accordo sul concetto di insignificante, secondo me 78 mm non sono insignificanti in così poco tempo, ma questo l'abbiamo già visto. Allora, cosa è successo? Allora, in tutti i casi in cui sono stati chiusi i sottopassi, tutte le pompe hanno funzionato, gli allarmi hanno funzionato, i sottopassi si sono non allagati completamente, hanno avuto quella quantità di acqua che non riusciva a ricevere la fognatura, le pompe sono state attive, tutti i sistemi di allarme sono partiti per tempo, eccetera. Si sono formati quei centimetri di acqua che poi dopo, una volta assorbiti dal sistema, quindi il sistema fognario ha ripreso a funzionare mezz'ora dopo la chiusura, è passata, abbiamo dovuto fare intervenire chiaramente la spazzatrice per una questione di sicurezza, perché c'era fango e il fango portato chiaramente dalla pioggia, è stato pulito quindi il sottopasso. I sottopassi sono rimasti chiusi quindi pochissimo tempo. In un solo caso il sottopasso della questura, in un solo lato, in una sola direzione, ha avuto un problema in quanto per cercare di liberare una caditoia l'hanno occlusa di più chi è intervenuto, e allora siamo dovuti intervenire con lo spurgo, e questo ha portato a una mezz'ora in più di chiusura. Su quello dell'ospedale, anche lì le pompe hanno funzionato benissimo, l'acqua arrivava alla tracimazione dall'alto, quindi si parla da via San Paolo, via dell'Alberaccio, il problema delle fognature della zona di San Paolo che abbiamo affrontato anche nel Consiglio straordinario dell'acqua. Quindi sotto questo punto di vista, da questo punto di vista i sottopassi hanno funzionato per come funzionano sempre, cioè il sottopasso si allaga 5-6 giorni l'anno, si allaga con 10 cm d'acqua perché il sistema fognario non è in grado di contenerlo, si rimane chiuso per una o due ore e dopodiché viene riaperto. Questo ci permette però gli altri 360 giorni di godere di un sottopasso che permette sia il passaggio sotto che a livello, come immaginatevi che cosa sarebbe la questura se invece ci fosse un incrocio a raso. Quindi nell'insieme io credo che si possa migliorare la pulizia delle caditoie, che comunque non ha interessato il sottopasso, che si possa migliorare tutti gli aspetti, però alcune difficoltà dal punto di vista, diciamo, fognario ci saranno, potranno migliorare. però ci saranno, e questo permette, grazie a un sistema allarme che è importante, che sia efficace, e lo è con una serie di sicurezze estreme, perché in questo momento è in un sistema meccanizzato è disponibile nel comando della Polizia Municipale, della Questura, dell'Ufficio Mobilità, dell'Ufficio Protezione Civile, è continuamente 24 ore su 24, tutti i giorni, verificabile il funzionamento delle pompe, l'altezza della falda e qualsiasi altro aspetto relativo al funzionamento dei semafori e degli impianti di sicurezza.
Grazie Assessore Alessi, la parola al consigliere Capasso per dire se è soddisfatto o meno e motivarlo, grazie.
Grazie Presidente. No, non sono soddisfatto, anche perché la question time chiedeva in generale la città si allaghi. Ora, l'ultimo evento che io ho riportato insignificante, 88 mm, però questa sarà la quarta question time che io faccio dove si paralizza l'intera città, compresi i sottopassi che ho messo tra parentesi. Quindi no, non sono soddisfatto nelle premesse dell'assessore. Le prometto che le farò una question time ogni volta che succede una cosa di questo tipo, perché in realtà i problemi sono strutturali. Viene fatto il sottopasso, ora lei l'ultima volta la question time non c'era, mi rispose l'assessore Barberis, che mi parlò di acque parassita proveniente dalla via sopra San Paolo, che appunto affluivano nel sottopasso e si è allagato per l'ennesima volta. Oggi lei mi ha risposto un'altra cosa, sarà la quarta question time, ogni volta succede qualcos'altro. L'ultima volta era caduta una paratia che era sotto un cantiere e si erano bloccate le pompe, insomma si allagano sempre i sottopassi in generale. Io mi riferisco ad esempio a problemi strutturali come viale Nandim, assessore però mi ascolti, dove praticamente piove 10 minuti, le feci l'ultima, la prima question time, l'esempio di Piazza Mercatale, ma cambiamo esempio, dove piove un quarto d'ora e si allaga l'intero viale, perché ci sono i guardrail in cemento, ora mi sfugge il nome, e praticamente fanno da tappo e l'acqua non defluisce. Quindi lì non c'è un problema di sottopasso, c'è un problema strutturale della via. Le fognature molto probabilmente sono state fatte male o non ci sono neanche, si pensava che magari defluivano nei campi adiacenti al viale, e praticamente si creano problemi di traffico, acquaplane, quindi problemi di circolazione con problemi anche di, insomma, incolumità delle persone, e l'intera città diventa un pantano. Ora, a meno che si viva a Venezia e magari gli abitanti di Prato gli va bene questa situazione, ma siamo purtroppo a Prato e quindi questa situazione dovrebbe essere presa un attimo in considerazione da tutti, l'intero ufficio mobilità eccetera, cercare di risolvere, quindi investimenti strutturali su queste problematiche, chiesto magari a chi ha fatto quella strada, a chi ha messo quei New Jersey messi lì così, e praticamente cercare di evitare che si trovino l'intere vie della città, specialmente questi qui di grande comunicazione, allagati. Considerando che tra l'altro io come referenti voi, ora in 2 anni, ripeto, sarà la quarta volta che vi faccio una question time del genere, però avete l'onere e l'onore di governare questa città, quindi ogni volta che si presenterà un problema di questo tipo le farò una question time per sapere a che punto siamo, perché a mio avviso servono degli interventi strutturali. Siete stati eletti per governare questa città, quindi cercate di farlo. Grazie.
Grazie consigliere. Do la parola al vice sindaco per rispondere alla question time sull'utilizzo degli spazi al Teatro Metastasio, perché il CDA del Teatro Metastasio non ha rispettato il regolamento di concessione in affitto. Per piacere rimaniamo sul tema.
Sì, allora ho letto la question time e devo dire, sono rimasto per l'ennesima volta perplesso dall'utilizzo delle question time. Allora, il Teatro Metastasio, storicamente per eventi di carattere nazionale si è sempre messo a disposizione della città, concedendo gli spazi per iniziative che esulavano dalla stretta competenza del teatro stesso. Per citare qualche esempio, gli avvocati hanno chiesto lo spazio per fare alcuni eventi, oppure neuropsichiatria ha chiesto gli spazi per fare alcuni eventi. Ma è talmente banale il fatto che se il Presidente del Consiglio del nostro Stato arriva sul nostro territorio, la nostra città ha il dovere, indipendentemente dal colore contestuale di chi in quel momento è capo del governo, ha il dovere di dare la location migliore da tutti i punti di vista in termini di sicurezza. Quindi quando arriverà un altro capo di governo e capo di Stato, sarà dato lo stesso identico comportamento da parte dell'amministrazione e sono convinto anche da parte del teatro. Quindi non ci... Sì, ora il Massimo, sì, Carlesi ci dice Berlusconi utilizzò il Pecci, ma nessuno di noi aveva contestualizzato o contestato lo spazio. L'importante è che le cose siano state fatte con criterio, con regolarità, e che chi ha utilizzato lo spazio abbia pagato la tariffa piena come previsto dal regolamento per le ore utilizzate del teatro, cosa per quanto mi concerne è stata fatta. Credo che in alcuni casi ci vuole, come dire, quel buon senso che pare in alcuni casi sfuggire agli estensori delle question time. Grazie.
Grazie Vice Sindaco Faggi, la parola alla capogruppo La Vita per rispondere.
Grazie Presidente, la ringrazio Vice Sindaco per il giudizio che dà su me stessa, sul buon senso che non mi tange, non mi fa né caldo né freddo, sinceramente detto da un esponente del Partito Democratico. Comunque, non sono assolutamente soddisfatta e devo dire che la sua risposta è quasi peggio di quella che ho letto sulle dichiarazioni dal segretario Bosi, che è qui con noi oggi qui in consiglio come tutti i giovedì. Allora, sinceramente la questione non è Berlusconi, perché anche Berlusconi nel 2009 l'ha preso, io non ero consigliera comunale, ero a manifestare contro Berlusconi quel giorno, e se fossi stata consigliera comunale avrei fatto la stessa diciamo posizione, e le spiego il perché. Semplicemente perché il Presidente del Consiglio non era a Prato in veste di Presidente del Consiglio, perché così il gabinetto del... Io l'ho ascoltata. Presidente? Allora, io con il mio gruppo siamo andati dal gabinetto del sindaco a chiedere informazioni circa la visita del presidente Renzi, e ci è stato detto dal gabinetto del sindaco che la visita di Renzi era organizzata non dal gabinetto del sindaco, ma direttamente dal Partito Democratico, e che quindi il presidente del Consiglio era qui non in veste di presidente del Consiglio, ma in veste di segretario del Partito Democratico, tant'è...
Vice sindaco... Vice sindaco, faccia finire, grazie.
Tant'è che il presidente del Consiglio, il segretario del Partito Democratico Renzi è venuto al Teatro Metastasio a fare, non a parlare di cultura, delle nostre offerte culturali, no, è venuto a fare un comizio sul sì al referendum, quindi ha fatto propaganda politica del Partito Democratico. Per cui per noi, o che ci sia un segretario del PD, o che ci sia, noi segretari non l'abbiamo perché non siamo un partito, o che ci sia un rappresentante del Movimento 5 Stelle, di Forza Italia, dei comunisti, di SEL, di chi volete, la cultura non è in vendita, tant'è che se uno va sul sito del Metastasio e guarda il regolamento per la concessione degli spazi, che curiosamente oggi si legge regolamento approvato dal Consiglio d'amministrazione in data 22 luglio 2016, io ho le foto di 2 settimane fa, questa postilla non c'era, siete fantastici, comunque a parte questo, dicevo, il regolamento dice che il Teatro Metastasio deve essere, no, è veramente una cosa allucinante, deve essere dato in affitto solo per eventi culturali, propaganda politica non è un evento culturale. In più la tariffa che c'è indicata sul sito del Teatro Metastasio parla di 3.700 euro, il Partito Democratico ne ha pagati solo 1.100, quindi sarebbe anche curioso sapere perché questo trattamento di favore. Ora, Vice Sindaco, se il Presidente del Consiglio è anche segretario del partito e voi... E voi giustamente volete dargli una location consona al ruolo che ricopre, pagate, siccome al Partito Democratico i soldi non mancano, visto che prendete finanziamenti pubblici, non vi manca, pagate, prendete un albergo, una hall, ci sono un sacco di alberghi bellissimi fra Prato, insomma prendete quello che vi pare e ve lo pagate, ma la cultura non è in vendita a nessuno, né al segretario del PD, né a quelli del Movimento 5 Stelle, né a Forza Italia, a nessuno, e le regole devono valere per tutti, anche per il Partito Democratico. Grazie.
Grazie. Qualcuno può chiamare l'assessore Alessi per piacere?
Scusate. Scusate, ho perso la testa. Allora, su questa question time c'è una question su capogruppo Pieri. Senta, è quella che si diceva dell'albero. Allora, c'è la question time dell'albero caduto nel giardino nido, nell'asilo nido dell'Orto del Lupo. C'è anche un'interrogazione iscritta pochi giorni prima, ma scritta prima, e con il capogruppo abbiamo, e l'assessore abbiamo deciso di trattarla oggi in contemporanea. Allora, la questione è questa: di sapere quali criteri e motivazioni tecnici il Comune hanno ritenuto che tale albero fosse sano, e la capogruppo Pieri, interrogando sulla caduta del leccio nel giardino dell'asilo nido, chiede all'amministrazione che venga a relazionare in consiglio al fine di comprendere quali siano stati come sono stati svolti i fatti culminati nell'evento del 19 e quali provvedimenti sono stati presi. Do la parola all'assessore e poi ai consiglieri. Capogruppo, va bene la mia spiegazione? Capogruppo Pieri, vuoi intervenire ulteriormente rispetto a quello che ho detto io? Ho letto la tua parte, va bene? D'accordo, perfetto.
Sì, io ringrazio perché mi permette di fare chiarezza su un episodio che insomma mi ha anche un po' colpito, sinceramente mi ha molto colpito più che altro per come è avvenuto. La questione sta così: intanto è bene, più che altro mi permette anche di fare chiarezza sull'episodio delle mamme e relativamente alla questione albero. Nel mese di giugno sono stato contattato da delle mamme dell'asilo San Vincenzo che mi chiedevano conto di un'azione pianificata dall'ufficio verde, da SM Servizi, ora Consel Servizi, per l'abbattimento di circa 10 alberi nei giardini dell'asilo San Vincenzo. Mi chiedevano conto e volevano fare un sopralluogo perché gli dessi spiegazioni per perché di questo abbattimento. L'abbattimento era definito dal dirigente di Consel Servizi come un abbattimento prudenziale su alberi su pini molto alti che perdevano dei rami anche in periodi di mancanza di vento e che avevano difficoltà di potatura, trattandosi di un cortile interno impossibile da accedere con dei mezzi meccanici, perché è un cortile retro, lei lo conosce probabilmente, il consigliere Capasso se lo conosce. Però non è accessibile da mezzi meccanici, quindi insomma è estremamente difficoltoso arrivare dietro. Quindi per questo motivo in via prudenziale era stato chiesto l'abbattimento. Abbiamo fatto un sopralluogo con il dirigente sul posto e si è spiegato un po' le ragioni. In quel sopralluogo ho potuto vedere tutti gli alberi presenti nella struttura Posso confermare che per quanto sia stato ritardato l'abbattimento degli alberi preposti da questo incontro, quel leccio non era fra quelli presenti. Quel leccio è un esame esterno del dirigente, perché il mio è un esame esterno profano, però si mostrava come sano. Quindi la questione nasce dal come possiamo provare a prevenire questo tipo di evento, che a detta del nostro dirigente, che è uscito anche sui giornali, questa affermazione avrete letto, si tratta di 3-4 eventi avvenuti a Prato negli ultimi 30 anni, cioè di alberi apparentemente sani, anche con chioma molto, molto florida, che non mostrava aspetti di malattia, tipo appassimento delle foglie, dei rami, che all'improvviso crollano per un fungo che attacca l'apparato radicale. Quindi nonostante questo, ovviamente, che possa esserci dei casi particolari, si pone la questione di come poter in qualche modo prevenire questo tipo di eventi. L'unico modo è una trapanatura del tronco e una prova traziometrica che noi effettuiamo soltanto su alcune poche piante, sulle 27.000 presenti, 27.000 piante che vengono controllate in 3 anni. Quindi ogni anno viene controllato un terzo delle piante, quindi tutte le piante sono controllate in 3 anni. A questo punto l'unico modo per evitare questo tipo di cose, ho chiesto al dirigente in questo caso dell'ambiente, del verde, e di coordinarsi anche con il dirigente della pubblica istruzione, è individuare quali piante possono essere più sensibili e andare su quelle a fare interventi, a andare a fare prove traziometriche invece che triennalmente, ma in modo annuale, perché l'unico modo è andare a vedere dentro la pianta. Non esiste un modo di farlo per 27.000 piante, questo è bene sia chiaro. Però ecco, i due elementi, cioè la protesta delle mamme e la caduta del leccio, non sono correlate.
Grazie assessore per la risposta. Do la parola al capogruppo Pieri per dire se è soddisfatto o meno della sua
dell'interrogazione, perché c'è ancora questo tempo. Sì, la ringrazio assessore della risposta, perché dici soddisfatta o meno, cioè soddisfatti siamo soddisfatti perché non è successo niente, credo sia la più grossa soddisfazione sia quello. La preoccupazione invece era che poteva succedere e fortunatamente non è avvenuto. Ecco perché volevamo, la mia interrogazione nasce proprio con questo motivo, per capire come siamo arrivati a tutto ciò, perché avevo letto che magari c'era anche la responsabilità dei genitori in qualche modo, invece lei è stato molto chiaro oggi e ci dice che quel leccio non era solamente previsto l'abbattimento di quello, quindi non era diciamo che le osservazioni e la voglia di sapere dei genitori nasceva proprio da altri alberi, ecco. E quindi niente, ci si può far poco davanti a situazioni di questo genere, se non quello che noi veramente chiediamo, di un controllo continuo su quello che succede proprio non solo nelle strutture negli edifici, cioè nella parte strutturale degli asili nido, scuole d'infanzia o comunque scuole, ma anche appunto nei loro giardini, perché a volte insomma può diventare, come ce l'ha purtroppo questo evento, insomma, perché fortunatamente, torno a dire, non è successo niente, però insomma l'impatto visivo che abbiamo visto è un impatto abbastanza emotivamente forte. Grazie
capogruppo Pieri, e la parola al consigliere Capasso per dire se è soddisfatto o meno. Grazie consigliere.
Sì, grazie presidente, grazie anche all'assessore per la relazione puntuale. Io capisco le difficoltà anche che si hanno in questi eventi, però effettivamente un po' come diceva la capogruppo Pieri, anzi mi scuso per la question time, sinceramente non avevo visto l'interrogazione che poi chiedeva semplicemente di relazionare in consiglio, che era un po' quello che interessava anche a me. Effettivamente l'effetto visivo di quest'albero abbattuto all'interno della scuola, insomma, è stata abbastanza forte, per cui la question time. Mi viene in mente semplicemente da dire che alcune volte vengono fatti due pesi e due misure, non voglio puntare il dito contro nessuno, visto anche la risposta del dirigente, 3-4 eventi del genere in 30 anni, insomma, posso capire che non siano prevedibili. Capisco anche la problematica della cura del tronco, problemi del fungo, le radici, eccetera, però appunto magari tenere le scuole come punto sensibile da magari fare annualmente, visto che comunque dentro ci sono i nostri bambini, non parlo di tutto il patrimonio arboreo del Comune di Prato, che a quanto ho capito in maniera random comunque vengono fatti i controlli, però le scuole a mio avviso sono punti sensibili che forse è il caso che l'amministrazione comunale punti di più sui controlli. Poi va bene la casualità e va bene il fatto che non è successo niente per fortuna questa volta, però appelliamoci anche a questa volta al principio di precauzione. Mi viene in mente, mi passi la battuta assessore, il discorso degli alberi in piazza San Niccolò, dove lì per un anno sono rimasti lì in piedi causa vento del 5-6 marzo, ora sono stati abbattuti in toto. Non ci siamo ovviamente lamentati, visto anche la bellezza storica di questi alberi, eccetera. Qui invece veniva lasciata lì in piedi e poi abbiamo visto tutte le foto. Quindi una maggiore attenzione, lo prenda come consiglio, a questi punti sensibili che possono essere le scuole o comunque viali trafficate, eccetera. Magari cercare di fare più controlli lì piuttosto che nel resto degli alberi, del resto del patrimonio del Comune di Prato. Grazie.
Grazie consigliere Capasso. E il primo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di oggi è la presa d'atto e l'approvazione dei verbali precedenti delle sedute consigliari del 9 giugno, del 16 giugno, del 30 giugno, del 13 di luglio, del 28 di luglio, del 1 agosto 2016. Il primo punto invece di proposta di delibera è indirizzi per la fusione e per l'incorporazione della società Promo nel Design Scar nella società PIN. Do la parola al vice sindaco Faggi per la relazione. Grazie.
Grazie Presidente. Sì, allora la delibera che portiamo in consiglio oggi è una delibera che è oggetto una fusione per incorporazione di una società posseduta al 100% dal Comune di Calenzano, la società Promo Design Scarl, nella società, nella Scarl PIN di Prato. Ricordo che il Comune di Prato è detentore del 20% della società consortile e che la provincia ha circa il 7,30%. Diciamo che l'attività della società Promo è un'attività che viene da lontano, dal 2002, quando l'Università di Firenze decise di partire con una sperimentazione di un corso di laurea in disegno, disegno industriale, e dopo qualche anno il Comune di Calenzano, insieme ovviamente in sinergia all'università, decise che probabilmente c'era la necessità e la possibilità di costituire una vera e propria società in grado di portare innovazione start-up nell'ambito del tessuto e dell'attività applicata attorno all'economia del tessuto. Attività che evidentemente è affine alle attività svolte dal PIN, in cui ricordo socio di maggioranza relativa essere l'Università di Firenze, e che ha portato negli anni a costruire un percorso sinergico con la società Promo e con Calenzano, tanto da far capire di intuire a tutte e due le società che probabilmente lo scenario della fusione poteva essere un percorso perseguibile, soprattutto nella logica della sinergia, della semplificazione così richiesto a gran voce dal governo e dalle normative. Quindi l'operazione è stata quella di creare una sinergia, è stata quella di trovare quindi con un'economia di scala un soggetto unico ed è il motivo per cui siamo qua a proporre al Consiglio Comunale un percorso di fusione all'interno del PIN. Quindi questo è il percorso che noi speriamo possa portare nel giro di qualche giorno alla definizione della fusione, possa portare quindi il nostro territorio, anche se questa è un'operazione, una piccola operazione, però può portare il nostro territorio ad avere un'area di influenza extraterritoriale, in questo caso Calenzano, e porre le basi da Calenzano per istituire insieme all'Università di Firenze un polo universitario legato all'idea di tecnologia e di innovazione ancora più forte, ancora più efficace.
Grazie Vice Sindaco. Ci sono interventi per questa delibera? Sì, consigliere Garnier.
Sì, volevo solo fare una domanda secca, ma quindi sarebbe il PIN che poi alla fine forse si trasferirebbe lì dove sono i locali della Promo Design?
Ci sono altri interventi? No, allora se... Consigliere Giugni.
Grazie Presidente, no, aspettavo un attimo a intervenire perché non essendo esperto in tutte le attività che si svolgono all'interno del PIN e anche all'interno magari di questa società, esperto come lo possono essere magari i consiglieri della 5, per quello aspettavo un attimo per capire, per farmi un'idea un po' più compiuta su quello che sarà l'attività e su quello che diciamo l'elemento su cui avendo pochi elementi mi potete trovare anche d'accordo nel cercare di andare a trovare un percorso che riunisca attività simili, attività poi degne in questo modo per trovare sinergie, per trovare risparmi, economia di scala e tutto quanto, ma anche per trovare poi dopo un po' per creare poli magari anche più attrattivi, poli universitari più attrattivi, perché trattano in maniera più compiuta argomenti simili trattati prima separatamente. Quindi ripeto, niente da eccepire alle motivazioni diciamo culturali, alle motivazioni di sinergie si possono trovare in un'unione di questo genere. La mia preoccupazione invece, e mi piaceva condividerla perché è veramente una preoccupazione reale, che prescinde dai soliti attacchi che magari si può fare su operazioni politiche, hanno connotati politici. Qui c'è una società, credo, a tutti, alla quale tutti vogliamo bene e tutti ci teniamo a far sì che le operazioni vengano fatte in questo ambito, siano fatte bene. E dicevo appunto, le mie preoccupazioni vengono quando si passa alla lettura dei bilanci, e sono preoccupazioni che mi nascono leggendo gli ultimi bilanci della società campigiana, della promo, la società dei campi, perché vedo che gli ultimi di Calenzano, scusatemi. Vedo che gli ultimi bilanci portano perdite notevoli. Ora mi sono segnato i numeri: 200, nel 2015 la Promo ha avuto una perdita di 233.381 euro, nel 2014 una perdita di 33.691 euro, e l'anno precedente il bilancio si è chiuso in sostanziale pareggio. Questi numeri mi fanno ancora più preoccupare se li leggo in ordine a quelle che sono le proporzioni esistenti con il capitale sociale. La società suddetta infatti aveva un capitale sociale di 110.000 euro. Capitale sociale che quindi, scusate, io mi rendo conto che quando si parla dei numeri sia un po' pesante, però... E purtroppo nei numeri ci sono dei significati e poi dopo le motivazioni le possono far perdere. Dicevo, 101.000 euro di capitale sociale, quindi con la perdita del 2015 non solo è stato completamente abbattuto il capitale sociale, ma è stato dovuto ricostituire, ed è stato ricostituito sempre dal comune di Calenzano tramite un conferimento, non con denaro fresco, ma tramite un conferimento che nulla da eccepire, ovviamente i conferimenti sono periziati, perizia di stima, però sinceramente sarete concordi nel ritenere che magari degli arredi e dei macchinari, seppur periziati per il giusto valore, cioè 200-8.000 euro, hanno un peso di tipo diverso rispetto al denaro fresco, rispetto al denaro fresco che va a ricostituire un capitale abbattuto. Ecco, questo è il quadro. In questo quadro, quindi quadro di grande preoccupazione, però la preoccupazione può anche, leggendo le carte, diciamo essere stemperata. E questo non mi succede leggendo le carte che ci avete presentato per questa fusione, perché il fatto che sottolineano anche i sindaci che non è stato presentato un piano industriale, secondo me in questo caso io sono d'accordo con i sindaci, perché i sindaci praticamente fanno nei rilievi, ovviamente danno un parere positivo perché il sindaco guarda le carte, se è tutto fatto regolarmente è chiaro, poi c'è una volontà politica e quindi spetta l'amministrazione valutare gli impatti che una fusione può provocare, economici che può provocare in futuro, e spetta un'amministrazione avere giustamente il piano industriale ben presente in mente, ma noi consiglieri comunali, non avendolo, avremmo gradito, non sedendo su quei banchi, avremmo gradito magari avere un piano industriale per magari anche fugare queste preoccupazioni, credo legittime, dalla lettura di questi numeri. Il piano industriale non è stato presentato, infatti anche il collegio rileva la carenza di un piano industriale, leggo testualmente, relativo all'operatività del ramo d'azienda attualmente gestito da Promo Design Scarl, che PIN acquisirà per effetto della fusione, e per esprimere opportune valutazioni in merito alla possibilità che l'attività gestita dal predetto ramo d'azienda non generi future perdite. E noi sinceramente questa preoccupazione ce l'abbiamo, perché vedendo una, pur non conoscendo, ripeto, nel dettaglio quella che è stata l'attività, però leggendo i numeri, una società che ha avuto così gravi perdite per diverso tempo, senza sapere in che modo si vorrà ovviare al fatto che questa unione quindi di due società non rigeneri le stesse perdite, quindi con un piano industriale trova da questa parte una preoccupazione e anche una difficoltà poi nell'andare a votare con parere positivo una delibera di questo tipo. Grazie.
Grazie, consigliere Giugno. Se non è scritto nessun altro a parlare, consigliere Mennini, grazie.
Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Niente, per quanto riguarda, allora, intanto si sottolinea che l'obbligatorietà del piano industriale non è stato presentato per questo, però ora mi sembra di aver capito che, almeno così come ci è stato esposto in commissione, che il debito contratto di 250.000 euro è dovuto essenzialmente al fatto che erano stati riportati sempre in bilancio per più annualità consecutive erano stati accertati probabilmente degli introiti relativi a progetti che in effetti poi non sono stati conclusi. Ora, per quanto riguarda il discorso delle perdite di natura strutturale, bisogna tenere presente che all'interno della Promo Design vi opera solamente una persona, non so neanche se a tempo pieno o meno, e che quindi diciamo che quelli I costi che dovrà affrontare poi il PIN per quanto riguarda la gestione anche di questo tipo di attività, che sono costi di tipo ricorrenti, sono quelli relativi solamente alla presenza di queste persone. Ora, il discorso è che nel conferire, nell'effettuare l'assorbimento per l'incorporazione di Promo Design da parte del PIN, il PIN si troverà a avere a disposizione, a sconto ovviamente di una diminuzione della quota di partecipazione del PIN, che mi sembra passi da 20 e qualcosa a 19, 19, dai 19 e insomma neanche un decimo di punto, avere a disposizione dei locali e poi, come diceva, da un punto di vista proprio progettuale, una sinergia maggiore, probabilmente la possibilità di avere degli spazi più grandi e senza dover far fronte, diciamo, a perdite, secondo me perdite strutturali non ci sono, perché queste 250.000 euro che sono stati fanno riferimento a una ripulitura dei bilanci precedenti, sono registrati nell'esercizio 2014 e 2015 perché erano stati messi a bilancio dei residui attivi che poi dopo di fatto non si sono verificati. Una volta depurato da questi residui attivi, che poi non sono, il bilancio a questo punto diventa veramente pulito. Grazie.
Grazie consigliere Mennini. Do la parola al capogruppo. No. Ah no, credevo che si muovesse così per parlare, capogruppo, abbia pazienza. E se non ci sono altri interventi, do la parola per la replica all'assessore e poi smette di andare. Grazie.
Allora sì, diciamo che l'operazione, ovviamente, consigliere Giugni, è stata valutata con molta attenzione da parte innanzitutto del Consiglio di amministrazione del PIN, in cui siedono anche rappresentanti della nostra amministrazione. Quindi con serietà è stata fatta una valutazione guardando due punti di vista, due punti fondamentali. Il primo è la sostenibilità futura, e in questo caso c'è stata anche una valutazione della positività che questa sinergia può portare al nostro sistema, come ha detto lei, ma anche all'utilizzo degli spazi, e questo anche per rispondere alla consigliera Garnier, che può derivare dall'acquisizione della società. Quindi certo il PIN utilizzerà con le modalità che riterrà più opportune e funzionali ai vari corsi di studio anche gli spazi di Calenzano. Il secondo aspetto è legato al fatto che la nostra società ha preteso che i conti, un secondo prima dell'ingresso e della stipula della fusione per incorporazione, fossero a posto. Quindi tutto quello che c'era stato e i debiti e crediti residui che si erano portati, la società si era portata dietro nel corso degli anni, giustamente, ovviamente, il PIN ha preteso che fossero tutti rispettati, risolti, e ci fosse un adeguamento, anche certamente con dei conferimenti, però ricordo che si tratta di macchine, di strumenti tecnologicamente importanti, che quindi hanno un valore importante, avranno un valore importante anche per la società e per gli studenti che avranno la possibilità di utilizzarli. Quindi diciamo che capisco bene le preoccupazioni, però le assicuro che la valutazione è stata fatta in modo attento, il Consiglio di amministrazione del PIN è stato attento, ha valutato, una discussione che è durata qualche mese e che ha portato poi anche la nostra amministrazione a considerare che la scelta della fusione per incorporazione fosse la scelta migliore per il nostro territorio. Scusate.
Grazie Vice Sindaco Faggi per la dichiarazione di voto e Capogruppo Sciombata. Grazie. Allora, naturalmente esprimo parere favorevole alla delibera e sottolineo che un'amministrazione comunale deve rendere conto dei soldi pubblici, e in questo rendere conto c'è anche rendere conto dei mancati investimenti. Il mancato investimento è un potenziale mancato guadagno.
Quindi, quando i margini di fallimento sono quasi impossibili, come in questo caso, e ringrazio anche l'intervento del consigliere Mennini che ha un po' descritto il bilancio mancante. Quindi, quando diciamo i margini di fallimento sono quasi impossibili, come in questo caso, non si può non investire. Sottolineo ancora che comunque nel parere del sindaci revisori scritto in carattere maiuscolo c'è scritto esprimono parere favorevole. Quindi non ho il minimo dubbio sul fatto che l'università, che è un colosso, potrà presentare progetti produttivi e anche di un certo livello. Grazie.
Grazie capogruppo Sciumbata. Capogruppo Milone? No. Capogruppo La Vita? Consigliera Verdolini.
Grazie Presidente. Allora, io come ho detto anche in Commissione 1, vorrei ribadire che abbiamo delle perplessità al riguardo appunto del bilancio della promo design che comunque risultava passivo e anche del parere dei sindaci revisori che è vero sì che è favorevole perché normativamente è stato fatto tutto come doveva essere fatto, ma allo stesso tempo fa delle raccomandazioni perché insomma per evitare che in futuro si possano generare altre perdite e che quindi anche il PIN in tutto questo possa rimetterci. D'altro canto non contestiamo assolutamente l'idea, il progetto che viene fatto nella speranza che Promo Design in futuro possa funzionare, perché anche di questo non ne possiamo essere sicuri. Non esiste infatti un piano industriale, anche questa è una cosa che ha rimarcato il Collegio dei Sindaci Revisori, che come appunto dicevo anche in commissione avrebbe potuto tranquillizzare anche noi consiglieri comunali che comunque stiamo andando a votare una delibera che è anche abbastanza importante. Volevo sottolineare anche una cosa, un nostro timore, il timore che in futuro i laboratori di ricerca presenti su Prato che fanno parte del PIN, cioè che sono del PIN, vengano spostati lì. Timore per il semplice fatto che ci dispiacerebbe che altre eccellenze pretesi, perché comunque sono dei laboratori di ricerca molto importanti, dove ci sono dei ricercatori molto bravi, si spostino da Prato e vadano fuori, insomma, in un altro territorio. Quindi noi volevamo anche, insomma, un attimo parlare di questo nostro timore. Il nostro voto comunque sarà di astensione appunto perché non contestiamo il progetto e l'idea, ma abbiamo delle perplessità, insomma, che ho esposto appena adesso, e nella speranza che in futuro non si generino nuove perdite e che quindi la partecipata, insomma, possa passare in perdita. Grazie.
Grazie consigliera Verdolini. E capogruppo Pieri per la dichiarazione di voto. Consigliere Giugni per la dichiarazione di voto, grazie.
Sì, grazie Presidente. Ma sinceramente non i dubbi che avevo mi sono rimasti pienamente. E, ripeto, mi dispiace perché condividiamo l'impalcatura. Ci tengo a ripeterlo, cioè a livello unire i centri, unire più possibile l'attività. Però purtroppo o ci vengono fornite più documentazioni dalle quali ci si possa avere quella tranquillità che ha espresso il vice sindaco, però o faccio un atto di fiducia, oppure dai numeri, dalle carte che ho, io tutta questa tranquillità non ce l'ho, perché non mi ha neanche tranquillizzato quello che ha detto il consigliere Mennini, cioè che questa perdita sia frutto di un che ci è stato detto anche in commissione, tra l'altro, sia frutto di una ripulitura, anzi questo forse mi fa ancora più paura, perché vuol dire allora se devo ripulire da dei crediti che sono stati apposti in bilancio, non lo so, allora mi fa venire altri dubbi sulla gestione, ma ripeto, sono tutte supposizioni, non voglio basare un giudizio su supposizioni, perché vorrei basarlo sulle carte che magari non ho potuto avere. Ed in quest'ottica, ripeto, proprio in quest'ottica credo di condividere, e credo che l'intento dei sindaci nel fare un rilievo, che un rilievo è un fatto abbastanza importante, perché è chiaro che un sindaco, ripeto, non può entrare nella decisione politica, ma fa un rilievo proprio sul piano industriale, perché vedete, è proprio con il piano industriale che i dubbi che ho io e che abbiamo espresso, e cioè che questa attività capace di produrre per così tanto tempo delle perdite sia stata sanata non tanto con un'operazione di immissione di macchinario o di, ma sia stata sanata mediante un piano industriale, mediante un piano che con idee nuove, con risorse nuove, con, non lo so, che vada a eliminare e non tanto a coprire, ma a eliminare quello che generava le perdite future. Io non credo che i consiglieri, anche l'opposizione, possano, ripeto, se non hanno carte o no, io essersi tolto tutti questi dubbi. E quindi con dispiacere che dico che purtroppo noi ci dovremo astenere ad una delibera di questo tipo, perché, ripeto, le preoccupazioni sono notevoli. Grazie.
Grazie consigliere Giugni. Consigliere Longo, no, nessuna dichiarazione di voto. Per la maggioranza, consigliere Loti. Non l'avevo vista.
Sì, sì, grazie Presidente, no, non c'è problema. Allora, per quanto riguarda questa delibera, evidentemente le preoccupazioni sono giuste rispetto a un bilancio che presenta nel 2015 una perdita così apparentemente rilevante, nel senso che è un discorso di ripulitura, si evidenzia come l'attività della Promo Design Scarl avesse negli ultimi due anni, come dire, abbassato i livelli di concretizzazione dei progetti su cui lavora e su cui evidentemente incassa gli introiti. Non ci sono appesantimenti di personale, come viene evidenziato sia nella relazione sia nell'intervento del collega Mennini. E d'altra parte, nella fusione per incorporazione, chi ha modo di vedere il bilancio e di conoscere anche fisicamente la struttura, l'immobile di cui il PIN entrerà in possesso con la fusione per incorporazione, è un immobile di estrema qualità, moderno, efficiente, spazioso, di qualità, su cui, ecco, si può davvero operare in termini di progettazione, e in cui il PIN ha messo proprio gli occhi addosso e quindi ha evidentemente avuto un'attenzione e una scelta, ecco, di primo livello, per avendo necessità di aumentare gli spazi per la sua attività. È un'eccellenza anche pratese PIN, quindi è stato riconosciuto anche dai colleghi di opposizione, che mantengono una linea prudenziale di astensione. Noi crediamo invece che, ecco, questa sia una delibera che dà ulteriore impulso all'attività della nostra Università Pratese, con preoccupazione relativa circa la delocalizzazione che rammentava la collega Verdolini, nel senso che l'attività del PIN è un'attività evidentemente pratese, ma che ha una ricaduta non solo pratese ma anche a livello provinciale e interprovinciale, quindi credo che sia una preoccupazione relativa. Quindi il voto da parte del gruppo di maggioranza del Partito Democratico è un voto favorevole e convinto. Grazie.